Laudetur Jesus Christus.
Settembre, primo appuntamento con l'informazione della Radio Vaticana. Dramma per i civili nella regione caucasica del Nagorno-Karabakh dopo il nuovo attacco delle forze dell'Azerbaigian. Immigrazione, riprendono gli sbarchi a Lampedusa e aumentano anche i trasferimenti. A 60 anni dall'enciclica Pacem in Terris di San Giovanni XXIII, Francesco ribadisce anche il solo possesso delle armi atomiche è immorale. 8 e 35 secondi, buongiorno da Giancarlo Lavella. Preoccupazione internazionale per il nuovo attacco sferrato dall'Azerbaigian contro l'enclave armena del Nagorno-Karabakh. Drammatico il coinvolgimento della popolazione civile con 25 morti e un centinaio di feriti. Cosa può fare ora la comunità internazionale per fermare la ripresa delle violenze nella regione? Liana Astorri ne ha parlato con Roberta Attariana della nostra redazione armena.
La condanna delle istituzioni europee e mondiali è stata veramente unanime e tutti hanno chiesto al governo azero di cessare immediatamente le ostilità e ritornare al tavolo negoziale. Ma temo che purtroppo questi appelli non raggiungeranno il loro obiettivo.
Ancora una volta è la popolazione civile a pagarne le conseguenze.
I 120.000 abitanti del Nagorno-Karabakh vivevano già assediati, senza cibo, senza medicinali, senza beni di primaria necessità, dal momento che da più di 9 mesi il governo azero ha chiuso l'unica strada che collegava questa regione all'Armenia e al resto del mondo. A nulla sono valse gli appelli internazionali per l'apertura di quella strada chiamata il corridoio di Lachin per scongiurare una catastrofe umanitaria e temo che non basteranno nemmeno gli appelli di cessate il fuoco se non saranno seguiti da azioni concrete come ad esempio l'imposizione di sanzioni.
Ed ora l'immigrazione, dopo i primi trasferimenti a Lampedusa, è di nuovo aumentato il numero dei profughi a seguito di nuovi sbarchi. A Porto Empedocle, invece, sulla costa siciliana, la situazione sembra gradualmente tornata alla normalità. Nella giornata di ieri circa 300 ospiti hanno lasciato la tensostruttura alla volta di Reggio Calabria. Intanto la Francia intensifica i controlli alle frontiere, se ne parla Silvia Giovanrosa.
L'hotspot di Contrada Imbriacola a Lampedusa è nuovamente sotto pressione. Dopo alcune ore di tregua, 13 barchini con centinaia di migranti sono approdati al molo Favaloro in successione. Le buone condizioni meteorologiche hanno permesso la traversata. I barchini avrebbero viaggiato in piccoli gruppi procedendo parallelamente. Fino a poche ore prima gli sbarchi erano stati contenuti, circa 10 per un totale di 400 persone. I nuovi arrivati non provengono solamente dal fronte aperto della Tunisia, ma anche da quello libico, come già rilevato negli ultimi giorni. Attualmente sono circa 1130 gli ospiti della struttura. La Francia intanto intensifica i controlli alle frontiere con l'Italia, dove la polizia piantona i punti di transito notte e giorno. Il ministro dell'interno di Parigi, Darmanin, ribadisce la necessità di contrastare l'immigrazione irregolare e non accogliendo più persone che prosciugheremo un flusso che ovviamente incide sulle nostre capacità di integrazione, conclude.
E a Porto Empedocle, come abbiamo detto, sulla costa sud della Sicilia proseguono i lavori di sistema e ampliamento del locale centro d'accoglienza. Alessandro Guarasci ha sentito Valerio Landri, direttore della Caritas locale.
Finché non ci saranno nuovi arrivi, chiaramente la situazione resterà contenuta. La questione di fondo comunque resta, che quella tensostruttura è stata pensata per una sosta di poche ore, proprio come un luogo di passaggio veloce verso poi altri lidi. In realtà così non è, quella tensostruttura ad oggi continua ad essere un centro di accoglienza a tutti gli effetti di diverse ore, se non alcuni giorni.
La città a questo punto come sta reagendo?
Sta reagendo bene, si sta anche la preoccupazione legata a vedere numeri di migranti che circolano per la città perché non si è abituati evidentemente, ma non è successo nulla di preoccupante, nulla di grave, anzi in realtà la città attraverso la sua parrocchia si è attivata per l'accoglienza di alcune donne, ragazze, minori straniere non accompagnate che dovevano essere in qualche modo tirate fuori da quella struttura perché ovviamente c'è una grande promiscuità e rischiavano anche in qualche modo di essere molestate. Per questo motivo è stata accolta dalla parrocchia in una struttura religiosa, quindi la comunità ecclesiale di Porto Empedocle in realtà sta reagendo molto bene e si sta mettendo a disposizione.
E ci spostiamo in Ucraina dove prosegue lo scontro tra forze russe e quelle di Kiev, sia a sud, sul Mar Nero, sia nelle zone orientali, da sempre nell'obiettivo di Mosca, in quanto considerate regioni a maggioranza russa. Sul fronte diplomatico si rifà avanti la Turchia, il presidente Erdogan promette più sforzi per il dialogo e la diplomazia. E intanto è in corso a New York la settimana ad alto livello della 78esima Assemblea Generale delle Nazioni Unite. Partecipano fra gli altri molti leader delle nazioni del mondo, quelle più potenti. Ieri gli interventi del presidente degli Stati Uniti Biden e quello dell'Ucraina Zelensky, che sono tornati a scagliarsi contro l'aggressione russa. Il servizio di Marco Guerra.
L'Ucraina sta organizzando un vertice di pace con tutti i leader mondiali che non tollerano l'aggressione della Russia, che sta spingendo il mondo verso la guerra finale. A dare l'annuncio è stato il presidente ucraino Zelensky, parlando di persona all'Assemblea Generale dell'ONU. Il piano sarà basato sull'integrità territoriale dell'Ucraina, ha precisato Zelensky, che poi ha accusato Mosca di usare cibo, energia e centrali nucleari come arma. Poco prima il presidente americano Biden aveva chiesto alla comunità internazionale di non abbandonare Kiev al fine di scoraggiare altri potenziali aggressori di domani. E il confronto proseguirà anche oggi con i lavori del Consiglio di Sicurezza ONU, dove si troveranno allo stesso tavolo Zelensky e il ministro degli esteri russo Lavrov. Si segnalano infine gli interventi del presidente del Brasile Lula, che chiede dialogo per una pace duratura in Ucraina, e del presidente turco Erdogan, che ha esortato a riformare le Nazioni Unite per il benessere del mondo. Gli assenti Xi Jinping e Putin annunciano un nuovo incontro a fine ottobre per il forum della Via della Seta.
Ci spostiamo in Africa. Guerra e povertà stanno mettendo a rischio in Sudan la vita di molte migliaia di neonati, e il nuovo appello dell'UNICEF per il paese africano, gli oltre 300.000 bambini che nasceranno in Sudan tra ottobre e dicembre, si raccomanda, insieme con le loro madri, hanno bisogno di assistenza medica qualificata. Ancora Africa, le giunte militari di Mali, Burkina Faso e Niger hanno firmato un'alleanza difensiva. Gli stati dell'area del Sahel fanno parte di una lunga lista di paesi africani interessati da colpi di Stato negli ultimi 2 anni. Ce ne parla Leone Spallino.
L'iniziativa è stata ufficialmente presa per provare a contenere al meglio la minaccia jihadista presente nel Sahel, anche se risulterebbe pure un messaggio per gli altri paesi dell'ECOWAS, la comunità economica degli stati dell'Africa occidentale, che il mese scorso aveva ventilato la possibilità di intervento armato contro la NEO, insediata giunta militare del Niger. Gli stati golpisti, infatti, con questo trattato mettono insieme un fronte comune in una delle aree più strategiche dell'Africa subsahariana, regione che solo negli ultimi 2 anni ha assistito a 8 colpi di Stato. Ne parla in un'intervista a Nigrizia il direttore dello stesso mensile, Giuseppe Cavallini.
Gli 8 colpi di Stato sono il Mali, il Burkina Faso, dove ce ne sono stati addirittura 2, la Guinea, il Niger, il Gabon e in precedenza c'era stato il Sudan e il Chad. Quindi che cosa mette in risalto tutto questo? Che in Africa c'è davvero una specie di ritorno ai militari. La domanda è: ma la democrazia ha senso in Africa? Si riesce ad averla?
A 3 giorni della partenza per Marsiglia, ieri il Papa si è recato nella Basilica di Santa Maria Maggiore per affidare all'intercessione della Vergine Salus Populi Romani il suo 44esimo viaggio apostolico. E il Papa è tornato a parlare di armi nucleari. Un mondo libero da questi armamenti è possibile e necessario, lo ha ribadito ieri Francesco nel messaggio al Cardinale Turkson, carceriere della Pontificia Accademia delle Scienze Sociali, e ai partecipanti della conferenza internazionale in Vaticano che commemora i 60 anni dall'enciclica Pacem in Terris di San Giovanni XXIII. Ce ne parla Alessandro Di Bussolo.
Francesco sottolinea nel messaggio in inglese agli esperti convocati dalla Pontificia Accademia e dall'Istituto di Ricerca sulla Pace di Oslo che il momento attuale assomiglia in modo inquietante al periodo immediatamente precedente alla Pacem in Terris e alla crisi dei missili di Cuba, che nell'ottobre 1962 portò il mondo sull'orlo di una distruzione nucleare. E purtroppo in questi anni le armi nucleari sono cresciute in numero e potenza e sono aumentate anche altre tecnologie belliche, come è in pericolo il consenso sulla proibizione di armi chimiche e biologiche. Per questo il Papa invita ad ascoltare il monito di San Giovanni XXIII. Le relazioni tra gli stati, come tra gli individui, devono essere regolate non dalla forza armata, ma dai principi della retta ragione, la verità, la giustizia e la cooperazione vigorosa e sincera. Il Cardinal Turkson.
Invito all'umanità a considerare che senza il rispetto per la dignità delle persone, la sua libertà, l'amore e la fiducia, non si riesce proprio a coltivare questa cultura della pace. Cerchiamo di formulare un messaggio che può ricordare questa all'umanità.
Il ci fermiamo qui, tutto per questa edizione. Da Alberto Giovannetti in regia, da Giancarlo Lavella, voi tutti grazie per l'attenzione. Tra poco il buongiorno di Radio Vaticana con voi in musica.